Tuffoletti, ben trovato. Tommaso, buongiorno.
Ciao Chiara, buongiorno.
Allora andiamo per titoli, ritirando un po' le fila dell'iter che ha a che fare con il contesto regionale, ma non solo. Gianni, Eugenio Gianni, proclamato ufficialmente dalla Corte d'Appello, non ha lasciato tempo in mezzo e ha subito annunciato l'insediamento del Consiglio regionale per il 10 novembre, nel giorno in cui andava anche al cantiere TAV per ribadire come sta andando veloce la TALP e quindi la tempistica dei lavori, e non solo, dando anche davvero tanti input su come ripensa il nodo intorno all'alta velocità, i sottoservizi per la stazione sotterranea, la torre dell'orologio che vorrebbe fosse un collettore di accoglienza per i minori non accompagnati, ma insomma ne ha dette tante, quasi in veste insomma di assessore all'urbanistica di Firenze. Si sta dando da fare, adesso ormai è insomma è sul campo ancora di più.
Sì, infatti c'è da capire la Corte d'Appello se l'ha nominato presidente della regione o sindaco di Firenze. Non vorrei ci fosse stato un errore su quello, perché potrebbe darsi. D'altronde io leggo un lancio d'agenzia: Gianni illustra una visione più ampia della riqualificazione dell'area degli ex macelli, l'alta velocità sarà una rivoluzione per Firenze, ha affermato Gianni. Porterà una grande operazione di rigenerazione, un nuovo palazzetto dello sport, il palazzo dell'orologio, un centro civico, una casa di comunità di servizi. Insomma, qui ti chiedi, ma sarà che Gianni, noi lo sappiamo, in fondo il suo grande sogno era quello di fare il sindaco di Firenze più che il presidente della regione, questa è una sorta di ripiego, però ecco, nell'attesa che magari un domani possa davvero realizzarsi questo sogno, forse ora sarebbe meglio comportarsi da presidente della regione più che da sindaco di Firenze, altrimenti la sensazione di una sorta di commissariamento di una sindaca non uscita benissimo per i risultati fiorentini del PD da questa tornata regionale inizia a farsi un pochino forte.
E questo intanto l'abbiamo insomma schedulato, diciamo, rispetto alle ultime vicende di Gianni e alle sue dichiarazioni e ai suoi intenti. Intanto però si dice che da oggi si fa sul serio, perché cominciano gli incontri ufficiali appunto suoi con la classe dirigente del centro-sinistra toscano, in particolare sui nomi con la segreteria Dem, dato che il PD evidentemente è il partito nel quale si concentrano i veti e i desiderata più condizionati per la composizione della giunta bis.
Sì, perché il partito che ha visto ridursi, diciamo, la propria rappresentanza, che dovrà mediare ovviamente con questa coalizione allargata anche nei termini delle nomine degli assessori, in questi casi qui conviene sempre guardare non solo al nome che viene fatto per i meriti o per, diciamo, gli agganci e i riferimenti politici che l'indicato a essere futuro assessore ha in capo a sé, ma anche guardare la lista e l'elenco di chi è arrivato dopo nella elezione della circoscrizione in cui è risultato eletto, per vedere chi avesse ad entrare se si nominasse quella persona assessore, no? Perché il consigliere eletto che diventa assessore libera il posto d'elezione per il candidato che veniva dopo. Quindi in questo senso sono degli equilibri in cui appunto qui la politica si esercita nel senso cencelliano del termine al massimo livello, al massimo grado. Ci sono vari nomi, a me ha incuriosito molto, questa te la dico così, perché Filippo Boni, che è uno di quelli in predicato neoeletto nell'aretino del PD con un buon numero di preferenze, io lo conoscevo quando siamo bambini e non sapevo che aveva avuto nel suo percorso questo indirizzo politico, è in predicato di diventare assessore e lascerebbe il posto nel caso appunto alla sindaca Roberta Casini, la sindaca di Lucignano, lei più di area diciamo gianiana, e quindi anche lì c'è l'ipotesi che un neoeletto, che appunto conosco quando siamo bambini, diventi assessore. Questo perché? Perché il gioco di chi esce e chi entra si accompagna molto a queste logiche, che inevitabilmente sono logiche che potranno non piacere a chi ci ascolta, ma fanno parte del grande sistema della politica in cui appunto c'è da considerare, compensare tante esigenze.
Ecco, in queste logiche e illogiche, diciamo, dinamiche, c'è anche la questione Bundu, ricorso per l'elezione, che potrebbe anche incidere, non so quanto venga presa in considerazione, ma sta di fatto che lei va avanti.
Beh, è un ricorso del tutto legittimo, c'è un precedente in Veneto che sembrerebbe andare nel dare ragione a questa, come dire, alle ragioni quantomeno del promuovere un ricorso, che appunto, essendo un ricorso che ha un precedente non solo sulla fondatezza del farlo, ma anche sulla ragionevole bontà dell'esito, è del tutto legittimo, il che cambierebbe ovviamente per almeno un nome, un incastro che però appunto nel gioco del risico di tutto questo Tetris politico potrebbe essere, non dico un terremoto, ma di sicuro necessità poi di riassesto. Tuttavia, ecco, è del tutto legittimo e probabilmente potrebbe presentare qualche sorpresa. Ovviamente nel frattempo i lavori del Consiglio andranno avanti, ma non è detto che non si debba rivedere, certo, qualcosa se questo ricorso venisse accolto.
Vabbè, a questo punto Alessandro Tomasi non possiamo non analizzarlo, perché abbiamo sempre detto, no, che il centrodestra non scioglieva la riserva sul candidato presidente, che Tomasi veniva penalizzato per questo, però anche lui con questo dubbio amletico, sto a Pistoia, entro in consiglio, insomma l'ora delle scelte è scattato il conto alla rovescia, oggi se non domani dovrà sciogliere la riserva.
Bravissimo, esatto, si tratta di ore ormai, perché non può attendere oltre. Lui è chiaramente orientato, l'aveva detto, sono andato anche a ricercarmi qualche vecchia dichiarazione in cui grosso modo trapelava anche pubblicamente, perché poi anche dal circolo dei contatti privati, che io sappia, lo dico pubblicamente, lui è fortemente orientato a andare in consiglio, a iniziare a costruire dal consiglio, da dentro il consiglio, il suo ruolo anche per guidare eventualmente una prossima coalizione tra 5 anni d'opposizione a chi verrà dopo Gianni, che a quel punto non si potrà ripresentare. Quindi quello è l'indirizzo politico e io, come dire, ragionevolmente per certo so che lui ha in testa. Questa attesa effettivamente è un pochino snervante, è forse legata anche appunto ad un equilibrio pistoiese che ha visto la città dove lui è sindaco, dove lui si presentava da candidato presidente della regione, essere una regione in cui però il centrodestra, a differenza della provincia di Pistoia, non ha vinto, il che ha creato qualche scossone, qualche inattesa sorpresa al centrodestra, che ora deve correre ai ripari, perché laddove lui decidesse di, come credo farà, entrare in consiglio regionale, si tratta poi di stabilire chi per il centrodestra andrà a rappresentare una candidatura per tornare a guidare uno dei capoluoghi, se non decisivi, ma insomma simbolico, del centrodestra in Toscana.
Assolutamente significativo sarà il percorso che potrebbe portare appunto alle elezioni in primavera. Ma torniamo invece allo scenario nazionale. Il 30 ottobre il Senato ha approvato in quarta lettura la riforma della giustizia, prevede tra le altre cose la separazione delle carriere dei magistrati requirenti e giudicanti, riforma che è uno dei pilastri del programma Meloni. Ora lo scontro è tra maggioranza e opposizione, ma si sposta fuori dal Parlamento in vista del referendum confermativo sulla riforma, percorsi referendari so attaccare anche per le origini, diciamo, di militanza politica. Come valuti questo braccio di ferro che appunto arriverà a chiedere il parere dei cittadini?
Che sarà un referendum dove non ci sarà il quorum, e questo è assolutamente decisivo rammentarlo, è un referendum al quale Meloni politicamente si presenta, abbiamo esperienza di un recente referendum confermativo di una riforma costituzionale che non ha detto bene a chi l'ha promosso e chi ne volle fare grosso modo un sì o no sulla propria persona. Parlo di Matteo Renzi, che personalizzò molto su di sé quel referendum lì, perdendole poi dando necessariamente subito dopo le dimissioni, e poi, come dire, non erano dimissioni dalla politica in senso assoluto, dato che poi è rientrato felicemente, ma di fatto giocò molto nel personalizzare, cosa che Meloni per ora non ha fatto, secondo me anche opportunamente, ma questo rientra nella logica delle vicende politiche. Sul merito della vicenda io ho, come dire, personalmente, ed è bene dirlo in premessa, perché poi magari torneremo sull'argomento cercando di, come dire, trattarne in maniera più, certo, neutrale, però io effettivamente ho una lunga storia di militanza in un partito, era quello radicale, che aveva tra i punti esattamente della giustizia questo, della separazione delle carriere, accompagnato a responsabilità civile dei magistrati, abolizione della obbligatorietà dell'azione penale, quindi tutta una serie di addentellati che configurano un sistema penale di tipo accusatorio, come peraltro una riforma del 1988 avrebbe introdotto in questo paese, non fosse che poi il grosso dei magistrati non hanno, come dire, recepito a ben volere quella proposta di riforma, e quindi diciamo il nostro è ancora un modello ibrido. Ma io come dire, pregiudizialmente, ho dei bias in questo caso, ho dei, tra virgolette, dei pregiudizi, ho delle opinioni consolidate, sono tendenzialmente favorevoli ad una separazione tra magistratura inquirente e magistratura giudicante.
Su questo torneremo, cercheremo appunto di entrare in profondità rispetto a questi scenari che pone la riforma e anche l'appuntamento referendario in caso. 8:29 minuti, ci salutiamo qui, ma ci risentiamo lunedì prossimo. Grazie a Tommaso Ciuffoletti.
Grazie a te, Chiara, buona giornata.